Ananda in Voce, il podcast di Ananda Europa.
Buongiorno grandi anime e benvenuti in questo episodio di Ananda in Voce. Io sono Francesca e questa puntata è la prima di una nuova serie sull'autobiografia di uno yogi di Paramahansa Yogananda. In particolar modo abbiamo chiesto agli amici della famiglia Sangha qual è il capitolo o l'episodio dell'autobiografia che più li ha colpiti, che più ricordano e per quale motivo. Abbiamo deciso di iniziare questa serie come omaggio, come regalo al 75esimo compleanno della pubblicazione di questo testo. Ricordo infatti che il maestro Yogananda, dopo circa 20 anni di lavoro editoriale su questo libro, all'età di 53 anni sente che questo testo è pronto per la pubblicazione, per essere donato al mondo. Contatta quindi la casa editrice The Philosophical Library di New York e nel 1946 pubblica questo libro. Insieme con me oggi in questo episodio c'è Gopala che ci racconta qual è l'episodio dell'autobiografia che ha più nel cuore. Do un caro saluto e benvenuto a Gopala. Ciao Gopala, grazie per essere qui con noi.
Ciao Francesca, grazie a te, a tutti che ci ascoltano.
Gopala, ci racconti qualcosa di te?
Allora sì, io sono originario del Piemonte e a un certo punto della mia vita non ero contento e ho pregato intensamente Dio di aiutarmi e è giunto nella mia vita attraverso Paramahansa Yogananda che ho poi scoperto è il mio maestro di vita. Così la mia vita mi ha portato a vivere ad Ananda Assisi, questa comunità in Umbria, vicino ad Assisi, e da circa 12 anni vivo lì. Adesso sono temporaneamente ritornato in Piemonte per motivi familiari e comunque il mio cuore è verso Yogananda, verso gli insegnamenti che lui ci ha portato in Occidente attraverso la sua vita e quella del suo discepolo Swami Kriyananda e ora le comunità Ananda e tanti discepoli che ci sono nel mondo.
Io voglio ricordare che tu hai veramente servito in diversi ambiti nella comunità e soprattutto hai veramente contribuito tanto alla promozione anche del film Finding Happiness ed è stato un servizio meraviglioso. Ci racconti qualcosina di più magari di questa parte?
Sì, allora è successo che ho creduto in questo film fin dall'inizio e ho seguito un po' Swami Kriyananda in India e in America e quando lui ha iniziato a girare questo film ero proprio in America, ho avuto la splendida opportunità di essere sul set per circa un mese e così che mi ha proprio, diciamo, avvicinato a questo progetto, mi sono proprio tuffato. E quando sono ritornato in Italia, che il film poi era concluso e stava per uscire, ero la persona, diciamo, più indicata per promuoverlo, per condividerlo. Ed è stata una bella avventura che mi ha portato a conoscere molte persone in Italia che vivono la loro vita seguendo gli insegnamenti di Yogananda, individualmente o in piccoli gruppi, a condividere il film in vari cinema e così a portare questo messaggio di questo film che è splendido, che dà veramente dei messaggi stupendi a tutti. Adesso il film è disponibile in DVD e anche sulle piattaforme online come Amazon Prime o altre che ci sono.
E poi anche un altro meraviglioso servizio che fai è quello di accompagnarci nei pellegrinaggi, sia nel Cammino di San Francesco che anche pellegrinaggi in Spagna, quel Cammino di Santiago. Anche lì è veramente un'esperienza unica ogni volta. Com'è nata questo pensiero, questo desiderio di fare i cammini, di proporre i cammini?
Allora, è nata dalla meraviglia della vita che io penso sorprende ognuno se è pronto ad accoglierla e anche a mettersi in gioco. E io da Nanda avevo bisogno di un momento di stacco per stare un po' con me stesso e non avevo voglia di stare in casa o fare una vacanza da. Avevo voglia di muovermi, di essere, di fare qualcosa di attivo, di muovere energia. E ho pensato a camminare, a fare un cammino per più giorni. Ho saputo che c'era questo cammino di San Francesco e mi attirava perché la sua figura mi è stata vicina fin dall'infanzia. E così ho preso un giorno, mi sono organizzato, ho fatto un po' di allenamenti. E poi da Assisi sono partito per andare verso Laverna, il santuario che c'è in Toscana dove San Francesco ha ricevuto le stigmate. E l'ho fatto, diciamo, all'incontrario, se vogliamo, da come fanno un po' tutti, anche se poi San Francesco lo faceva senza una direzione precisa, andata e ritorno dove lo portava il Signore, diciamo. E io ho deciso Laverna come arrivo e ho fatto in 7 giorni ed è stata un'esperienza meravigliosa in natura con me stesso, che mi ha aiutato a conoscermi così a ricaricarmi veramente. È stato così bello che ho pensato di condividerlo e di organizzare questi cammini con Ananda, grazie diciamo, all'associazione, alla comunità Ananda. Si sono potuti realizzare e poi ho anche, diciamo, allargato a Santiago e vediamo adesso dopo questo momento particolare cosa succederà e quali cammini riprenderemo. Speriamo di ritornare così a camminare perché sono speciali, possono aiutare tanto le persone nella loro vita quotidiana e a superare se stessi le proprie difficoltà.
Sì, sono davvero dei cammini speciali, come dici tu, Gopala, delle esperienze meravigliose in natura. Io ho avuto la possibilità di partecipare 2 volte ai cammini di San Francesco qui in Italia, guidati da te, e devo dire che ogni volta è stata un'esperienza unica. Proprio ci permettono di fare una pausa dalla nostra quotidianità per sintonizzarci con la natura, con la parte più profonda di noi stessi. Sono davvero di aiuto, come dici tu, sia per fare chiarezza e sia anche per rigenerarci. Gopala, vogliamo ora entrare più nel vivo di questo episodio, anche perché immagino che chi ci sta ascoltando sia curioso di conoscere quale capitolo, quale episodio dell'autobiografia ti è più rimasto nel cuore e perché.
Allora, sì, quando mi hai chiesto questo, appunto la prima che mi è venuta è il capitolo dell'esperienza di coscienza cosmica che ha avuto Yogananda, il capitolo 14. Ecco, e così non sono andato a cercare altri punti di questo magico libro perché ho detto buona, buona la prima e questo capitolo ovviamente è collegato al precedente che Yogananda aveva questo sogno di andare sull'Himalaya a cercare la comunione ininterrotta col divino e chiede il permesso al suo maestro e il maestro Sri Yukteswar gli dice che sarebbe preferibile cercare la saggezza presso un uomo di realizzazione piuttosto che in un'inerte montagna. Ma Yogananda è determinato e siccome Sri Yukteswar non dice altro, lui lo prende come assenso e si informa da un amico, da un professore e chiede l'indirizzo di questo santo Ram Gopal Muzumdar per andare appunto in Himalaya. Ed è molto divertente il capitolo 13, appunto quello che precede. E vi invito chi ascolta ad andarlo a rileggere se vuole o leggere. E questo santo, comunque, quando Yogananda va, gli dice che praticamente che le montagne non possono essere il tuo guru. Praticamente gli ripete le stesse parole che gli aveva detto Sri Yukteswar e e attraverso le sue parole gli dimostra anche la sua, il suo potere spirituale e che è anche, diciamo, veggente di quello che aveva appena vissuto Yogananda, delle sue peripezie che aveva dovuto affrontare andandolo a trovare in questo villaggio remoto dell'Himalaya. Fatto sta che dopo questa, diciamo, splendida esperienza con questo santo, però lui non può fare altro per Yogananda, non gli può neanche, perché Yogananda gli chiede a un certo punto: mi concedete un samadhi? Ed è divertente. E lui gli dice che praticamente non è, gli sarebbe ben lieto di infondergli il divino contatto, ma non spetta a lui farlo. E il suo maestro glielo concederà a presto, al suo ritorno. E così Yogananda poi comunque ha una splendida anche esperienza con questo maestro e dopo, il mattino dopo ritorna verso Calcutta e poi verso l'ashram del suo maestro. Qui è il capitolo 14, quando rientra e ve lo leggo cosa dice. Sono qui, Guruji. Il mio imbarazzo era più eloquente delle mie parole. Andiamo in cucina a vedere se c'è qualcosa da mangiare. I modi di Sri Yukteswar erano del tutto naturali, come se ci avessero separati solo poche ore anziché giorni. Maestro, devo avervi contrariato venendo meno d'improvviso ai miei doveri qui. Pensavo foste in collera con me. No, di certo. L'ira sorge soltanto dai desideri frustrati. Io non mi aspetto nulla dagli altri e quindi le loro azioni non possono in alcun modo contrapporsi ai miei desideri. Non mi servirei mai di te per perseguire fini personali. Ciò che mi rende felice è solo la tua vera felicità. Signore, si sente parlare d'amore divino in modo vago, ma per la prima volta ne ho un esempio concreto nel vostro sé angelico. Nel mondo, nemmeno un padre perdona facilmente il figlio se questi abbandona senza preavviso gli affari di famiglia. Voi invece non mostrate la minima irritazione, benché io debba avervi procurato non pochi disagi, lasciando parecchi lavori incompiuti. Ci guardammo negli occhi luccicanti di lacrime. Un'ondata di gioia mi sommerse. Ero consapevole che il Signore, nella persona del mio guru, stava espandendo i piccoli ardori del mio cuore fino alle ampiezze incomprimibili dell'amore cosmico. A me ha colpito molto questo capitolo, soprattutto perché Sri Yukteswar non è attaccato a nessun desiderio e veramente lo accoglie come un figlio il prodigo, no? Quindi mi sembra un po' anche il Vangelo in questo passo, che accoglie il discepolo che si era allontanato per circa un mese in realtà, non era così breve raggiungere l'Himalaya e ritornare. E così aveva lasciato i suoi compiti e quando è tornato, Yukteswar l'ho accolto come nulla fosse, diciamo.
Gopala, grazie per averci letto questo passo così commovente e così ricco dell'amore del Guru. Possiamo sentirci così accolti anche noi dal nostro Guru. Ogni volta che un desiderio ci porta lontano da lui, ci porta lontano dal sentiero spirituale, possiamo essere certi del suo totale amore e farci ritorno. Sai Gopala, anche quando ci hai ricordato il momento in cui Yogananda chiede il permesso al proprio guru per partire per l'Himalaya, anche in quel momento, nella risposta di Sri Yukteswar, si percepisce il totale amore, la totale libertà di questo rapporto. Sri Yukteswar sa che Yogananda non può trovare nell'Himalaya quello che sta cercando. Ma nonostante questo non lo ferma, non tenta di persuaderlo, non gli vieta di partire, ma lascia che Yogananda faccia l'esperienza. Ecco, come hai sentito tu, Gopala, questo momento?
Beh, sì, come dici tu, Francesca, penso che questo è anche un esempio della grandezza di un maestro che lascia libero. E penso che appunto il libero arbitrio è un diritto inalienabile di ogni anima e quindi Sri Yukteswar lo rispetta e dà, il suo amore è così grande perché che lascia che uno magari, che sbagli anche, no? Che diciamo, tra virgolette, che faccia la propria esperienza, magari anche la strada più lunga, non interrompe quello che è il flusso naturale delle cose. Anche a me colpisce molto questo, no? Mentre normalmente tendiamo a... la tendenza umana è quella più di controllare, di guidare gli altri secondo i nostri propri desideri o interessi personali, mentre invece un maestro non è mosso minimamente da nessun desiderio o interesse personale perché non ne ha, se non appunto la felicità altrui, come spiega qui nella sua autobiografia.
Ecco, l'autobiografia è ricca di episodi che raccontano, che descrivono questo rapporto discepolo-guru, anche con delle semplici frasi tra una storia e l'altra. Ma d'altronde questa è una delle motivazioni che spinge Yogananda a scrivere questo testo, soprattutto per noi occidentali, cercare di farci cogliere il significato del rapporto fra discepolo e guru. Infatti Yogananda già nel primo capitolo, nel primo paragrafo, setta subito questa intenzione. Yogananda scrive proprio: «Gli elementi caratteristici della cultura indiana sono stati a lungo la ricerca della verità supreme e il concomitante rapporto fra discepolo e guru». Ricordo un altro episodio estremamente toccante che anche lì dimostra il grandissimo amore che ha Sri Yukteswar verso Yogananda, verso il proprio discepolo. E si tratta del momento del trapasso di Sri Yukteswar. Sri Yukteswar richiama in India Yogananda, il quale si trovava in America per diffondere il messaggio della realizzazione del sé e del Kriya Yoga. Lo contatta in meditazione telepaticamente ed invita Yogananda a ritornare in India anche con una certa urgenza. Così di fatto Yogananda intraprende il viaggio di ritorno dall'Europa, alla Grecia, all'Egitto fino ad arrivare in India e incontra Sri Yukteswar. Però trascorre solo pochi giorni con Sri Yukteswar e non resta nel momento del trapasso. Voglio leggervi questa parte, è veramente breve però molto toccante. «Crogiolandomi giorno dopo giorno al sole dell'amore del mio guru, inespresso a parole ma vividamente sentito, scacciai dalla mia mente conscia le varie allusioni che egli aveva fatto al suo imminente trapasso. Signore, il Kumbh Mela si terrà questo mese ad Allahabad. Mostrai al maestro le date del Mela in un almanacco bengalese. Vuoi andarci?» Non cogliendo la riluttanza di Sri Yukteswar a lasciarmi andare, proseguì: «Una volta voi foste benedetto dall'incontro con Babaji ad un Kumbh Mela ad Allahabad. Forse questa volta avrò io la fortuna di vederlo. Non penso che lo incontrerai lì». Il mio guru si immerse quindi nel silenzio, non volendo interferire con i miei programmi. Ecco, cari amici, sentite anche in questo passo che Sri Yukteswar, in maniera calma, pacata, dice chiaramente che non penso che lo incontrerai lì, però Yogananda non coglie ed è in preda a questo desiderio e di fatto lascia Sri Yukteswar, va al Kumbh Mela E in quei giorni di sua assenza avviene effettivamente il trapasso di Sri Yukteswar.
È vero, grazie mille, mi hai fatto ricordare anche a me questo, questo splendido passo dell'autobiografia che anche a me tocca perché si vede come il rapporto tra maestro e discepolo trascende la fisicità, cioè trascende lo stare insieme fisicamente. E appunto ogni, cioè il discepolo, in questo caso Abhay Yogananda, che era un'anima già liberata, però fa la volontà di Dio, cioè lui è mosso dalla sua propria volontà, è così un maestro, quindi... Non so, mi dà un grande senso di libertà perché la vita è libera in ogni sua forma. E la guida del maestro è molto sottile e impercettibile, al di là delle parole, no? Come anche Yukteswar in un altro punto dell'autobiografia non esprimeva il suo amore al discepolo con parole perché sarebbe stato come ridurlo, come sminuirlo entro i freddi confini della parola, qualcosa del genere, diciamo, esprime Yukteswar.
Sì, Gopala, come dici tu, la guida del maestro è molto sottile e da qui l'importanza di essere, di rimanere in sintonia con lui. Yogananda scrive che una debole attenuante per aver avanzato la richiesta di andare sull'Himalaya al suo guru poteva essere il fatto che era con Sri Yukteswar solo da 6 mesi e quindi ancora non aveva misurato appieno la sua imponente statura, così lui scrive. In realtà anche penso che a tutti noi sia a volte capitato di essere in pellegrinaggio, di essere in certi luoghi sacri o essere anche vicino a delle persone che sentiamo, che percepiamo in qualche modo essere più spiritualmente evolute, sentiamo il loro magnetismo, però non riusciamo completamente ad aprirci, ad accogliere queste vibrazioni. Ecco quindi l'importanza della sintonia con il divino.
Sì, e poi anche portare queste benedizioni nella vita quotidiana, cioè ritrovarle poi nelle azioni quotidiane e sentire la sua guida. E quindi questa gioia della meditazione poi si esprime attraverso una guida concreta anche nei minimi dettagli di tutte le attività che facciamo. Difatti questa è anche una cosa da perseguire per chi è sul cammino spirituale consapevolmente, perché anche qui lo spiega Yogananda dopo la poesia Samadhi, appunto lui chiede al maestro: ma quando troverò Dio? E Yukteswar gli dice: lo hai trovato? E Yogananda dice: oh no, signore, non credo. Però il suo guru gli sorride e simpaticamente dice: sono sicuro che non ti aspetti un personaggio venerabile seduto su un trono in qualche angolo antisettico del cosmo. E poi gli dice: vedo però che consideri il possedere poteri miracolosi come equivalente alla conoscenza di Dio. Si può avere l'intero universo e tuttavia constatare che il Signore ancora ci sfugge. L'evoluzione spirituale non si misura dai poteri esteriori, ma soltanto dalla profondità della beatitudine che si raggiunge nella meditazione. E poi continua a spiegare, appunto, dice che Dio è sempre nuova gioia e che se continuerà a meditare nel corso degli anni lo attrarrà a sé. E lui, il Signore, si rivelerà con ingegnosità infinita. Ecco, e poi sì, parla del mondo, dice che ci stanchiamo presto dei piaceri terreni, il desiderio dei beni materiali non ha fine, e inseguiamo sempre un traguardo dopo l'altro senza raggiungere a quello che quello che cerchiamo veramente, che è solo il Signore, solo là, che ci può dare una gioia duratura. E poi dice che appunto la mente attraverso il Kriya Yoga, che è questa tecnica di meditazione, viene sgombrata dagli ostacoli sensoriali. La meditazione fornisce una duplice prova di Dio, la gioia sempre nuova e un segno della sua esistenza, che ci convince fino a ogni nostro atomo. Nella meditazione inoltre si trova la sua guida immediata, la sua risposta adeguata a ogni difficoltà. Ecco, quindi queste due cose, la gioia sempre nuova e una guida. E poi appunto Yogananda finisce il capitolo ringraziando il suo maestro che gli ha dato questa esperienza e questa conoscenza da condividere con gli altri.
Gopala, grazie per averci rispolverato questo capitolo. Noi ovviamente invitiamo i nostri ascoltatori a prendersi un po' di tempo, magari anche dopo una meditazione, di andare a rileggerlo, perché veramente è un capitolo veramente molto ricco, pieno di tantissime gemme e tesori nascosti che pian piano, leggendo, rileggendo, emergono e ci parlano. Gopala, vuoi aggiungere qualcos'altro prima della chiusura dell'episodio?
Ringrazio te, Francesca, e chi ad Ananda sta lavorando per queste trasmissioni, sia quelle solamente audio che tutte le altre, video, che ce ne sono davvero molte, ed è bello essere in questa compagnia di anime che cercano la verità. Che si cerca la verità in ogni cosa, in ogni situazione, e si condivide quello che si trova, sia questo senso di condividere, di dare agli altri, perché vengano trasmesse e continuino queste conoscenze che ci possono aiutare nella vita quotidiana. Ecco, quindi grazie.
Gopala, vogliamo ringraziarti noi, te, e speriamo di averti ospite per qualche altro episodio, così scopriamo insieme qualche altro aspetto di questo bellissimo sentiero. Grazie e...
Volentieri, grazie, è un piacere.
Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori e ci sentiamo presto al prossimo episodio.